Salve, buonasera a tutti. Vi ho preparato un piccolo schema, va bene, così almeno magari non ci perdiamo e riusciamo a seguire meglio. L'intervento di questa sera vuole essere ma veramente una semplice chiacchierata molto familiare, va bene? Il tema è molto alto, anche molto difficile per me innanzitutto, perché non è per niente semplice. Però mi piacerebbe proprio scioglierlo in maniera molto molto immediata e soprattutto far sì che ci sia poi un risvolto da parte vostra molto familiare di un piccolo dibattito, un confronto, perché le cose nascono così, va bene? Il titolo che abbiamo dato a questo incontro racchiude un po' la tesi di fondo, ciò che vogliamo cercare di dirci e di riscoprire stasera. Partiamo da un dato di fatto. Non partiamo dalle nuvole, non partiamo dall'alto, come si dice, partiamo da un affetto. Noi siamo i nostri affetti, siamo il nostro corpo, siamo le nostre relazioni, ma partiamo in modo ancora più concreto da un affetto che per mille motivi è ferito. L'affetto ferito. Questo è il dato di fondo. Questo succede. Poteva succedere, non succedere, di fatto può avvenire questo. Allora, di fronte a un tema di questo genere, di fronte a una realtà così, com'è che la comunità dei cristiani, la Chiesa in quanto tale, è interpellata? Ha qualcosa da dire? Ma dovremmo subito domandarci, ma la Chiesa in quanto tale si lascia interpellare da una situazione umana così? Cioè da un affetto ferito, un'esperienza umana molto seria, spesso anche assai drammatica, nello stesso tempo un'esperienza umana che al suo interno grida la possibilità di un riscatto, la possibilità di rimettersi in piedi, perché questo è ciò che speriamo e desideriamo tutti, indipendentemente dalla diversità delle nostre storie. Il sottotitolo, misericordia di Dio e umanità della Chiesa, cioè l'altro dato è questo, il Vangelo è un Vangelo di misericordia, o meglio, la misericordia è Vangelo per la nostra vita, cioè una lieta notizia. Com'è che questa lieta notizia è capace, o meno, non lo so, poi ne discutiamo, di dare forma alla comunità cristiana, cioè la comunità cristiana sta lentamente, poco per volta, assimilando dentro di sé questo annuncio straordinario del Vangelo, che non è debolezza, ma è la forza della misericordia, come ci sta dicendo il nostro nuovo Papa da un po' di mesi a questa parte. Cosa può voler dire questo per la Chiesa in relazione a un affetto ferito? Com'è che il Vangelo dà forma alla Chiesa di Gesù su questo tema, ok? Ecco, rifletteremo un pochettino su questo. Andiamo su quello che vi ho scritto. Le parole che trovate lì sono la sintesi di questa sera, sostanzialmente. Iniziamo col dire questo, che la Chiesa non vive da altre parti rispetto al comune mondo degli uomini. È una cosa che abbiamo un pochettino perso, questa, per vari motivi, adesso non stiamo a fare la storia, però è chiaro che la Chiesa dovrebbe essere così, cioè non un luogo astratto, altro rispetto alla normalità della vita di tutti. Perché è il Vangelo a non essere così? Se l'annuncio del cristianesimo è il Dio che si fa uomo, allora è chiaro che i credenti, che cercano faticosamente di vivere di Gesù Cristo, non possono starsene altrove rispetto alla vita, alla storia, all'umanità, ma la condividono dall'interno, fin dall'inizio. Guardate, 50 anni fa, la Gaudium et Spes, che è quel documento bellissimo del Vaticano II, iniziava così, dicendo le gioie, le fatiche, le attese, le speranze degli uomini di oggi sono le fatiche, i desideri, le attese, le speranze dei discepoli di Cristo. E più si diventa discepoli di Gesù, e più dovrebbe essere abbastanza normale, speriamo, sentirsi in totale solidarietà con l'umanità che è di tutti. Guardate che questo è pazzesco, eh? il figlio di Dio che impara ad essere il figlio di Dio stando 30 anni, 30, a Nazaret, nel silenzio della vita di tutti. Beh, cosa vorrà dire questo per la Chiesa? A mio parere tanto dovrebbe dire, per lo stile che la Chiesa ha. Vedete, la Chiesa non vive da altre parti rispetto al mondo comune degli uomini che è di tutti noi. Perché il discepolo è questo. Non diventa un angelo, va bene? Ma ciò che è promesso da parte di Gesù Cristo all'uomo è poter vivere pienamente la propria vita, questa unica vita che tutti abbiamo tra le mani. Ecco perché la Chiesa se lo dovrà sempre ricordare. I 30 anni di Gesù vissuti a Nazaret, i 30 anni della Chiesa vissuti ad assorbire tutta la grandezza e anche tutte le miserie di questa umanità, non sentendosi estranea, dicendo beh, io so già tutto, e poi vado verso il mondo, no, a dire quello che so già prima dell'incontro con gli uomini. Capite? Il Vaticano II ha scalzato fin dall'inizio questa roba qui, immettendo di nuovo la Chiesa dentro un rapporto reale, non strumentale, con gli uomini, partendo proprio dal fatto che Gesù ha fatto così, per dirlo in termini molto semplici, il Dio che si fa uomo. E allora forse la relazione della Chiesa con il mondo, con gli uomini, non è qualcosa di successivo, ma è qualcosa che la riguarda fin dall'inizio. Pensate che sempre in quel documento a un certo punto dovremmo quasi sobbalzare sulla sedia, no? Perché si dice non solo la Chiesa ha qualcosa da dare al mondo, ma il mondo stesso ha qualcosa da dare alla Chiesa stessa. Ebbene sì. Beh, questa roba qui è un'altra cosa interessante, Cioè la Chiesa che dice, io senza quella relazione con l'altro, con chi è diverso da me, non potrei esistere neppure io. Ho bisogno che tu ci sia e dobbiamo metterci in relazione, altrimenti anche il Vangelo non risuonerebbe. Gesù risorto e Emmaus e dintorni, vi ricordate, no? Il risorto che appare ai discepoli, ma non è che gli dice, no, gioca nascondino, no, dicendo, io so già tutto prima, ma possibile che voi non sappiate niente? Cosa è successo? Di che cosa parlate? No? Come se Gesù giocasse un pochettino, io so già tutto, però dai, insomma, tiro un po' così a indovinare. No, è proprio vero che Gesù stesso non vuole sapere prima quello che lui stesso potrà e dovrà dire rispetto al dialogo che lui stesso vivrà con i due discepoli di Emmaus. Vedete quanto la rivelazione di Dio ci prende sul serio. Ci prende sul serio. Cioè noi per Dio non siamo dei contenitori vuoti, capite? Dove immettere delle belle cose. Siamo degli interlocutori vivi, veri, reali, liberi. Interessante questo. La Chiesa non può dimenticarselo. Annuncia la Chiesa la promessa evangelica ascoltandone le tracce e la presenza dentro la scrittura del vissuto umano e delle sue fatiche. C'è una scrittura che non è magari immediatamente scritta in un testo, ma che è la scrittura della vita di ciascuno di noi. Le storie che noi siamo non sono estranee a Dio. Ripeto, non sono dei recipienti vuoti, siamo i suoi interlocutori, degni di incontrarci con lui, in qualunque situazione ci troviamo. Questo dobbiamo ricordarcelo sempre, e dovrà ricordarselo la Chiesa in primo luogo. Ecco la domanda, cosa significa dunque lasciarsi interpellare come Chiesa dagli affetti feriti? In particolar modo da chi vive sulla propria pelle il dramma, perché tale è, di un tradimento, di un legame ferito, che è da prendere assolutamente sul serio, come una questione fondamentale della vita di ciascuno di noi. Come la Chiesa può diventare il segno reale, a questo punto, della misericordia di Dio, realizzata in Gesù, che risana, riscatta e rimette in piedi la nostra libertà, perché la misericordia è questo, non è il perdono a buon mercato, ma lo sappiamo bene, è la grandezza di una notizia che è capace di rimetterti di nuovo in gioco, cioè nella possibilità di esercitare pienamente la tua libertà, rimettendoti appunto a camminare. La comunità cristiana penso che abbia bisogno di riguadagnare questa profezia, perché è una profezia quella della misericordia. Anzi, penso che oggi la parola misericordia sia una parola evangelica per eccellenza, per tanti motivi. E non penso sia un caso che il Papa stia di continuo insistendo su questo punto, tutt'altro che in modo retorico, ma con la forza che la misericordia ha di saper rimettere in piedi delle libertà, in modo adulto, capite, non paternalistico. Allora, facciamo questo itinerario in questi quattro grandi punti che trovate sullo schema. Inizio con una parabola, va bene? Così partiamo dal Vangelo in quanto tale. Poi proviamo un attimino a stare dentro alla nostra umanità, cioè che cosa succede quando la libertà è ferita, quando un affetto è ferito. Quindi andiamo ben oltre il tema della Chiesa, cioè stiamo intanto sulla nostra umanità, su che cosa può significare il desiderio di riscatto che abbiamo nei confronti di un fallimento. Che cosa vuol dire poi assumere e affrontare la ferita? E se questo sia possibile, e allora poi ci diciamo qualcosa sulla cura ecclesiale che riguarda proprio questo tema, ok? Questo è il menù della serata, che poi poco per volta cerchiamo di digerire punto per punto, gli antipasti, il primo, il secondo, eccetera. Partiamo dalla parabola, piccolo compito a casa, leggetevela perché è molto interessante. Parto con questa parabola perché questa settimana, ripensando un po' alla serata, ho incrociato il Vangelo di domani, e il Vangelo di domani sarà questo, Luca 18:9-14. È un'indicazione molto interessante per la Chiesa di sempre e di tutti i tempi, come Luca sa fare in modo del tutto particolare. È una delle parabole più forti, più decise di tutto il Vangelo di Luca, e anche tra le più provocatorie. Il testo dice sostanzialmente così: Gesù cominciò a raccontare una parabola per chi si presumeva giusto e disprezzava gli altri. Punto. Questo è Luca. Non ha tanti peli sulla lingua, ok? Cioè, se uno legge questa roba qua dice, vabbè, cioè, non sta nascondendo nulla. Gesù raccontava una parabola per chi presumeva di essere giusto e disprezzava gli altri. E allora tu che leggi dici, andiamo a vedere, no? Che cosa succederà adesso? La parabola, forse la conosciamo, ce la ricordiamo, è quella dei due personaggi al tempio che pregano, un fariseo e un pubblicano. Attenzione, ambedue questi personaggi si ritrovano nella stessa situazione e nello stesso contesto. Ambedue sono al tempio, ambedue si stanno riferendo nella preghiera a Dio. Non che uno è fuori dal contesto della preghiera e l'altro invece è dentro. Tutte e due sono dentro la preghiera e tutte e due agiscono in un certo modo. Tutti e due presumono di stare dentro la preghiera in quel modo lì. Il primo, il fariseo. Attenzione a cosa dirà Luca, poi lo leggerete col testo vero e proprio. Del fariseo dice, costui stava diritto in piedi. Già la corporeità è interessante, no? Sembra di vedere quest'uomo che in modo diritto, sicurissimo di sé, va avanti camminando, quasi glorificando se stesso, sembra quasi di vederlo. Arrivando al tempio dice queste parole, attenzione alle parole, ti ringrazio Dio, e fino qui 24, 25, 30, ci siamo, perché non sono come gli altri, non arriva al 18, anzi 0, per perché gli altri sono, leggete quella poi, e lo dice, adulteri, ladri, peccatori, non sono come questo pubblicano che, attenzione, non sta neanche parlando di quelli che sono distanti da lui, ma di quelli che stanno pregando come lui, al Tempio. Non sono come lui, ti ringrazio, oh Dio, perché non sono come... Capite che lì dentro c'è un passaggio che storpia qualcosa. Costui passa da Dio, alla relazione con Dio, a una relazione con gli altri che semplicemente non c'è. Bypassa pari pari se stesso, il suo coinvolgimento in quella relazione con Dio. Come se avere a che fare con Dio volesse dire togliersi da tutte le responsabilità nei confronti degli altri e del mondo e delle cose e della realtà. Dio da una parte, le relazioni, gli affetti, eccetera, dall'altra. Non solo, ma ti ringrazio Dio che mi permetti di essere senza pietà nei confronti di chi è ta. Il pubblicano. Del pubblicano si dice, si fermò a distanza. Di nuovo Luca, come pittore, nel vero senso della parola, si ferma sui particolari molto umani, corporei. Quando è che ci fermiamo a distanza? Quando tutto sommato riconosciamo o riteniamo di non essere così all'altezza. Pensate, questo succede anche durante l'Eucaristia. A volte pensiamo che chi è anche un po' più distante nei banchi lo faccia chissà per quale motivo, no? Per semplice timidezza o perché va a sapere. Non è detto. C'è anche una disposizione nella preghiera, no? Che esige dei passi. Non è detto che chi è a distanza è lontano. Magari ha una consapevolezza migliore di quanto sia serio il cammino che deve compiere. Ecco chi è il pubblicano, ecco perché alla fine della parabola Gesù dirà il pubblicano fu giustificato e il fariseo no. Non perché Gesù sta dicendo fai bene ad essere un ladro, non dice questo, ma elogia di quel pubblicano la sua disposizione a mettersi in gioco, a riconoscere di poter e saper camminare. Il fariseo è bloccato, il fariseo è freddo, il pubblicano è dentro la vita, riconosce il suo limite, riconosce la sua ferita probabilmente, ma riconosce prima di ogni altra cosa che quella misericordia da parte di Dio è vera e reale. E lo sta facendo camminare. Mi pare interessante iniziare così stasera, introdurci così, perché la domanda che pongo, ma poi non saprei rispondere neanch'io, la Chiesa come si lascia interpellare da questa parabola? È una Chiesa bloccata o una Chiesa che sa in qualche modo sentirsi vulnerabile nei confronti di un Dio così? Perché se siamo invulnerabili diventiamo spietati. Non so se siete d'accordo. Se impariamo la vulnerabilità e ci lasciamo interpellare, questo è stato il pubblicano, allora può succedere qualcosa. Può succedere che si cammina insieme. Può succedere che si ricominciano a fare dei passi reciprocamente. Però penso che questa sia la condizione, ma con la C maiuscola, nel senso che se non c'è questa, in un altro passo del Vangelo si legge anche se qualcuno risorgesse dai morti, non si ravvederebbero, vi ricordate? No? Per cui c'è eventualmente una chiusura per la quale neanche Dio potrebbe fare qualcosa. Ecco, penso che buona parte del nostro discorso stasera si giochi qui. Cioè nella misura in cui riusciamo a entrare così in quella parabola e se abbiamo il coraggio reciprocamente di diventare vulnerabili. La Chiesa del Vaticano II è stata questo, vulnerabile alla storia, La chiesa precedente rischiava di essere un castello medievale invulnerabile. Vi va bene questa immagine così? Perché a quest'ora, sai, forse le immagini parlano meglio, no? E capite, il castello medievale, tutti i momenti che il ponte levatoio cadeva giù, era un dramma. È perché il mondo intero poteva entrare dentro. Il castello non poteva permetterselo, ok? Doveva difendersi. Il Vaticano II, recuperando tutta la bellezza umana del Vangelo, ricorda alla Chiesa: ma che cosa devi difendere? Semmai c'è tutto da raccontare, c'è tutto da raccontare. Un grande teologo, von Balthasar, scrisse negli anni 50 un testo che forse è più avanzato di quanto a volte viviamo oggi, no? Abbattere i bastioni. Voleva dire questo, sapete? Quando ritorniamo alla centralità, all'umanità del Vangelo, beh, dovrebbe succedere che la Chiesa non ha più nulla da difendere, semmai tutto da raccontare e da custodire quel Vangelo, è perché l'umano sia umano, non perda la sua umanità. Questo vuol dire essere vulnerabili alla storia, al mondo, a quello che succede, perché fu vulnerabile Gesù, vero o no? Imparò l'obbedienza da ciò che sentì, patì sulla sua pelle, e decise alla fine di essere totalmente vulnerabile sulla croce. Pensate, per secoli abbiamo chiamato la Chiesa corpo di Cristo. Eh sì, ma se la Chiesa è corpo di Cristo, ricordiamoci che è quel corpo là, vulnerabile, che riconosce il suo limite, e non è questo che ci mette in cammino? Non basterebbe questo, no, e potremmo già discutere qui e andrebbe già bene la serata, no? Però proviamo a fare qualche passo ulteriore. Il secondo punto, la libertà ferita e il suo futuro. Allora, nel momento in cui abbiamo il coraggio, non semplicemente come Chiesa, semplicemente come uomini e donne, va bene, di non stare chiusi nel castello, nel momento in cui abbiamo il coraggio non tanto di difenderci, e non so, l'impressione che a volte anche quando uno vive un dramma, una ferita, una separazione, eccetera, il rischio più grande, lo sappiamo bene, ma anche comprensibile, è quello di chiudersi a riccio, ed è anche legittima questa cosa, però probabilmente non ci porterebbe da nessuna parte. Invece nel momento in cui riconosciamo questa cosa e ce l'assumiamo come compito, allora qualcosa può cominciare a succedere nella nostra vita e attorno a noi. Proviamo a stare dentro un attimo a questa cosa, cioè la libertà ferita e il suo futuro. Che cosa succede quando un affetto è ferito? In modo forte, drammatico, quando subiamo o provochiamo, non importa, un fallimento. Beh, sicuramente sentiamo prima di tutto il peso del nostro passato. Potremmo dire, siamo anche frutto di ciò che di noi è stato. Forse in quel momento lo sentiamo in modo del tutto particolare, o no, non lo so, provo a dire, poi ne discutiamo. Cioè proviamo un attimo a capire cosa succede davvero, senza inventarci le cose, no? Una ferita, un fallimento, eccetera. Intanto ti blocca sul prima, no? E comincia a dire, ma che peso quel passato lì? Ciò che magari fino al giorno prima neanche mi ricordavo diventa un peso grosso. Guarda che storia che ho. Guarda quanto è forte, seria e anche pesante a volte la vita che sta alle spalle rispetto a noi. E io riconosco che sono anche tutto questo, che sono la mia ferita, che sono il mio fallimento, che sono il mio limite. Però probabilmente in quell'esperienza lì viene fuori anche qualcosa di altro, come se quel passato che immediatamente ci pesa diventasse però anche un appello, qualcosa che è rivolto a te. Provate a pensarci. Certo, io potrei bloccarmi dire semplicemente come il fariseo, tutto sommato, ho fatto questo, 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 poi lui dice tutte cose belle. Ma lo stesso blocco potrebbe avvenire nel momento in cui, guardando il passato, ti limiti a dire io sono questo, 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 ho combinato questo, ho fallito, punto. Come se tu fossi soltanto questo. Però se ci ragioni un attimo, comprendi che dentro quella cosa lì c'è una domanda più grande. Quello che è successo è un appello per te. Perché in realtà non è vero che l'uomo è semplicemente e soltanto il frutto del suo passato. Perché quel passato comincia a diventare presente quando ti interpella nella tua libertà. E quando è che ci siamo rimessi in piedi? Quando è che qualcosa è successo in noi e tra di noi? Quando, a partire dalla nostra decisione, dalla nostra libertà, ci siamo ripresi in mano il nostro passato e abbiamo scoperto qualcosa o qualcuno che ci ha aperto un futuro. Noi viviamo così. Guardate, questa è una tentazione pazzesca, eh? Penso, soprattutto per la realtà giovanile, anche con tutte le ragioni. C'è una società, in generale, che chiude il futuro e fa delle generazioni, una generazione che deve semplicemente consumare, è una società omicida, direbbe Papa Francesco, eh? Perché? Perché chiude tutto nel passato. Stai buono, non metterti neppure più di tanto a volare, perché decidiamo noi per te. E tu sei il frutto del tuo passato. Vi ricordate la moglie di Lot che si gira indietro a vedere la distruzione di Sodoma? Diventa una statua di sale, si blocca. È un'immagine biblica fortissima questa. Yahweh che cosa aveva detto a Lot e alla sua famiglia? Non voltarti indietro. Tu non sei solo il frutto di quella cosa lì. C'è una terra promessa che ti sta davanti e io questo ti prometto. Pensate, noi possiamo leggere tutto l'Antico Testamento così, come la tentazione continua di Israele, della nostra libertà. Al posto di Israele metteteci la vostra, la mia, la nostra storia, quella di ciascuno di noi. La tentazione di tornare indietro, perché l'Egitto è il blocco sul passato, capite? La schiavitù, eccetera. E la salvezza che ha la figura di un Dio che ti fa andare in avanti. La terra promessa è sempre in avanti. Però capite, cosa è richiesto a Israele? Cosa è richiesto a me, a te e a te? I 40 anni nel deserto. Di riconoscere che tutto quel tuo fallimento può essere preso in mano. Perché c'è un riscatto che ti raggiunge. L'attributo di misericordioso a Yahweh nasce da questa esperienza, sapete? Ditemi se questa è debolezza, eh? Questa è forza umana, capite? Cioè, questo è il riscatto umano che rimette in piedi una libertà. E poi Dio nella scrittura è riconosciuto in queste esperienze, in cui riprendendoti in mano quello che sei, anche con tutti i tuoi fallimenti, rifai un passo in avanti, ricominci, e non in modo retorico, ma assumendoti il senso, la responsabilità di ciò che è avvenuto in avanti, verso la terra promessa. La libertà vive, si decide, si riscatta nella misura in cui riconosce e accoglie un futuro che le è aperto, qui ed ora per te. Io penso che la Chiesa dovrebbe fare questo, lasciare intravedere, accostandosi, che la tua ferita mai e poi mai sarà l'ultima parola su di te. per quanto dovrà essere seriamente presa in conto. Cosa vuol dire allora assumere e affrontare la ferita nel suo dramma? Beh, penso che ci possano essere due tentazioni di fuga, ok? L'Antico Testamento direbbe due fughe dal deserto, vi ricordate, no? Il popolo di Israele che dice: come era meglio quando si stava peggio, quando avevamo un faraone. Pensate, questo si potrebbe anche leggere un po' a livello politico, come andava bene quando eravamo sotto un dittatore, però consegnavamo tutto a lui, eravamo irresponsabili, ma almeno avevamo un po' di cipolle da mangiare, che ci facevano piangere come non so che. Ma che bello poter vivere fuori da ogni libertà, da ogni responsabilità. Capite? Le dittature sono sempre nate così. L'Antico Testamento conosce queste cose, Torniamo dal faraone. Chi è questo Yahweh che ci ha portati qui nel deserto e che ci chiede di essere liberi, di camminare con le nostre gambe? Ma vedete, le tentazioni della fuga dalla possibilità di stare davvero dentro la vita ci sono sempre, forse è la tentazione per eccellenza, era già quella di Adamo nel paradiso di Eden, la tentazione di non fidarsi, di non partire, di bloccarsi sul passato, sul già saputo. Ecco, la prima tentazione di fuga potrebbe essere questa: tutto è già inesorabilmente scritto, quello che vi dicevo prima, io sono il frutto di quello che ho fatto, punto. Attenzione, noi abbiamo tante volte immaginato anche Dio così, vero o no? Come colui che scrive già tutto prima di noi. Questa roba qui sarebbe terribile, perché vuol dire che nessuno di noi ha più scampo. Però potrebbe essere anche utile questa cosa per fuggire, capite? Io mi affido a qualcosa che è già tutto scritto prima di me. E quindi, appunto, nei confronti di un dramma, di una ferita, di uno sbaglio, eccetera, ecco, sono bloccato di sopra, basta. Oppure la seconda tentazione di fuga, che è altrettanto forte, può essere questa: una ferita, un fallimento. Ma sì, è un semplice incidente di percorso. Però, per quanto uno possa essere superficiale o non lo so, però penso che la serietà della vita ti dica: beh, nessuna ferita è mai superficiale, vero? Perché in ogni caso siamo tutti grandi, adulti, vaccinati, maggiorenni, da riconoscere che ogni tipo di fallimento non può essere semplicemente affrontato così. Vabbè, se un incidentino, ricominciamo. Capite? In ambedue i casi non si affronterebbe mai questa cosa qui. Non si affronterebbero i 40 anni nel deserto, va bene? O perché è già tutto scritto e quindi non si cammina più, o semplicemente perché saltello, no? Ma sì, è una roba da niente. No, invece forse stasera siamo qui a dirci che l'affetto ferito ha bisogno di persone adulte che sappiano entrarci dentro a quei 40 anni nel deserto, ma sapendo che c'è una possibilità di riscatto. Allora provo a dirvelo in questi termini: il riscatto che è adatto a me, non qualcosa di universale, perché le storie non sono astratte. Che cosa vuol dire un cammino che è proprio adatto a me, alla mia situazione, alla mia storia? Ma nello stesso tempo che quel riscatto adatto a me sia proprio un riscatto e non semplicemente qualcosa di superficiale, come se la misericordia, il perdono, eccetera, fosse mettiamoci una pietra sopra. Sono un po' le due tentazioni, va bene? Cioè, ho una forma di perdono, di misericordia, di riscatto che non ha nulla da dire perché è qualcosa di troppo generico, no? Ma cosa vuol dire per me, che sono in quella situazione, in quella realtà e non posso tornare indietro? magari ritornando alla precedente situazione che non c'è più semplicemente e non si realizzerà più. Allora cosa vuol dire una possibilità di riscatto per rimettermi in piedi lì? Ma che sia proprio un riscatto, cioè l'assunzione della mia responsabilità per ripartire. Ho quasi finito, eh? Che cosa può fare la Chiesa per mettersi al servizio di questo tipo di misericordia, profondamente umana, capite? Non retorica, non superficiale. Beh, penso tre cose fondamentali. Tra l'altro queste tre cose non mi soffermo tantissimo perché le trovate sull'articolo che avevo scritto già qui. Semplicemente le riprendo in modo un pochettino veloce. Non sono soluzioni, non sono le solite questioni che certamente dovranno essere affrontate. Sono semplicemente qualcosa di molto generico come delle piste, delle strade aperte per la nostra riflessione, ok? Non vogliono avere un'altra pretesa se non questo. Intanto penso che la prima cosa che la comunità cristiana dovrebbe non tanto fare, ma essere come tale, è custodire uno stile di ospitalità. Lo so che detto così può sembrare anche un po' generico, ma non mi sembra così generico. Cioè il fatto di poter camminare in modo che chiunque, e sottolineo chiunque, poi noi utilizziamo le famose categorie, no? Vicini, lontani, situazioni regolari, irregolari, no? Cioè già i termini tradiscono una serie di problemi, eh? Comunque, la prima cosa che dovrebbe succedere è questa, che se la Chiesa è la Chiesa di Gesù Cristo e della sua misericordia, dovrebbe in ogni caso essere una casa in cui ciascuno trova il suo posto. Una casa non vuol dire il porto di mare, viva, no? No, dove ciascuno è ospitato. Avete presente cosa succede quando a casa ospitiamo? Non succede il finimondo, no? Non è la paraonda. Ciascuno ha il suo posto, ma ciascuno trova proprio il suo. Allora, la cosa che mi piacerebbe un po' condividere con voi, no? È il senso della molteplicità dei cammini. Noi forse veniamo da un'immagine di chiesa troppo statica, magari anche molto zelante, ma che ha faticato a cogliere la diversità dei cammini, perché noi siamo diversi. Ma se Gesù dice io sono la via, cosa vuol dire questo? Non dice io sono questa cosa qua e in quell'imbuto devono entrare tutti. Io sono la via alla verità, che è la verità della vita, tra l'altro, che quindi è sempre un percorso, un cammino, un itinerario. La prima provocazione è questa. Cioè penso che la Chiesa possa esercitare il suo compito di misericordia nel momento in cui si rende vulnerabile così. Cioè è il suo interlocutore che esige da lei l'apertura di tutte le porte, dove ciascuno a partire dalla propria realtà, potremmo dire dal proprio banco in chiesa, non importa se sia nel primo banco, nell'ultimo, dietro la pila, si fermò a distanza, possa riconoscere un'ospitalità, un cammino per la propria vita, a partire da dove si trova. Perché d'altronde l'unica regola, che Gesù ci ha dato, anche a livello di tutto il discorso etico, eccetera, è poi una soltanto. Non è la legge che deve fagocitare l'uomo, ma al centro sta l'uomo. Il sabato è per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Detto questo, il Vangelo non dice poi molto altro, però dice la cosa fondamentale. Non so se siete d'accordo. Cioè se Dio si è fatto uomo, allora vuol dire che il punto è questo. Cioè in tutte le realtà, situazioni, eccetera, come è custodita la centralità dell'uomo? difficilissima questa cosa, e poi cosa voglia dire? Però intanto questo è il punto. Quindi tutto ciò che in qualche modo disumano è anche antievangelico. Questo potrebbe essere un criterio molto generale, se volete, ma anche molto concreto e immediato. E quindi la prima cosa è questa: uno stile ospitale, la molteplicità dei cammini e il primato dell'uomo al centro. Sempre pensare a quel testo famoso dell'uomo dalla mano inaridita, vi ricordate? La mano inaridita, una bella immagine, eh? C'è una mano che invece di essere aperta si inaridisce. La prima cosa che Gesù fa non è guarire quell'uomo, eh? Se vi leggete il testo è molto chiaro. Gesù mette al centro quell'uomo che per la malattia che aveva era lasciato totalmente da parte. Gesù lo rimette al centro. Come dire, questa è la cosa da pensare e da vivere. Poi fu guarito. Anzi, forse la condizione per essere guariti, di nuovo, per essere riscattati, è che qualcuno ti rimetta al centro. Zaccheo vive la stessa cosa, eh? La folla che mormora ricorda a Zaccheo quello che Zaccheo sa già, il suo passato. Tu sei così. Il passaggio che Gesù fa rispetto alla folla è: oggi devo venire a mangiare con te. Cioè, ti rimetto al centro, mi interessi. E allora da lì cominciamo a discutere. E poi non è che Zaccheo rimane quello che è, no? Darà ciò che dovrà dare ai poveri, eccetera. Ma intanto il passaggio è questo, no? Una seconda cosa, che se volete è un risvolto di questa cosa qui, della prima: la gradualità pastorale. E anche qui veniamo un po' da un'idea anche legata al sacramento del matrimonio, che rischia un po' di pensare che il sacramento, non solo del matrimonio, ma in generale tutti i sacramenti, siano un qualcosa di totalmente altro rispetto alla vita, cioè di totalmente soprannaturale, come si diceva. Per cui alla fine, anche per quanto riguarda il rapporto uomo-donna, tutto ciò che sarebbe esterno, altro rispetto al sacramento del matrimonio, sarebbe di per sé un niente. Ma che sia proprio così, io penso che questa cosa qui dovremmo un pochettino recuperarla. Se nella Chiesa c'è un sacramento, che è il sacramento del matrimonio, non è per appiattire tutto su quel sacramento, ma per ricordare che il sacramento del matrimonio diventa una testimonianza a favore di quel rapporto uomo-donna in tutta la sua molteplicità e difficoltà del caso. Per cui anche questo forse dovremmo un pochettino recuperarlo, cioè la gradualità in queste cose. Certo, detto così, la pluralità delle forme di unione dovrebbe essere anche meglio chiarito, no? Però spero di spiegarmi, cioè provare insieme a fare un po' questo passaggio. Non possiamo pensare che al di là della Chiesa, al di là del sacramento, non ci sia nulla di valido. Un po' come pensiamo così, no? Anche quando nella catechesi ai più piccoli, no? Nell'iniziazione cristiana, tutto deve essere concentrato sul sacramento. Il sacramento è la pienezza di un lunghissimo itinerario, di un lungo cammino. Non so, forse dovremmo un po' riguadagnarlo questo, no? E questo darebbe anche senso e centralità al sacramento stesso del matrimonio. E non perché lì dentro ci sarebbe, come dire, un privilegio, no? Chi è più bravo degli altri e gli altri poveretti, no? Ma perché lì dentro c'è una testimonianza a favore di tutti. E i tutti possono, più o meno faticosamente, vivere in modo molteplice, faticoso, finché vogliamo, la propria vita, perché il rapporto uomo-donna è qualcosa di che ci è dato, pieno di responsabilità, e che ciascuno deve assumersi, spesso in modo molto faticoso anche. anche chi non si sposa ha tra le mani la difficile questione della propria affettività, da lì nessuno esce. Quindi il punto semmai è: come mi sto prendendo cura della mia affettività? A che punto sono arrivato? Qual è la mia storia? Ecco, questo ci dovrebbe interessare. Ultimissima cosa e finisco, la chiamo la festa del perdono, in questo senso, la riconciliazione tra fratelli, la riconciliazione con Dio. La parabola del Padre misericordioso è un'altra parabola molto forte per questo motivo, perché sostanzialmente ci ricorda, lo dico così in termini abbastanza provocatori, che non basta il perdono di Dio. Perché il perdono del padre, detto così, per il fratello minore che ritorna, vi ricordate, è qualcosa di ancora troppo generico. Tutto sommato, nel cuore del padre e nel cuore del figlio minore c'è un altro desiderio, che sia proprio il figlio maggiore a partecipare alla festa. Questo ce lo dimentichiamo. La parabola non insiste né sul padre né sul figlio minore. Leggetevela bene, dov'è che siamo provocati, tant'è che diciamo un sacco di volte, e io però un po' di ragione la do al figlio maggiore. Vero? Siate onesti, sì, ma io anche, Giusto, perché vuol dire che abbiamo capito la parabola, perché la parabola voleva proprio provocarci su quel punto lì. Il figlio minore non si sentirà pienamente perdonato fino a quando non è il suo fratello in carne e ossa a dirgli: bentornato tra noi e io non sono per niente invidioso di te. Su questo, scusate, ma ci giochiamo tutto, perché ho un po' l'impressione che alla fine, al di là di tutti i nostri discorsi, ancora prima, della questione accesso all'Eucaristia eccetera, peraltro problematica enorme, ma ben prima di questo la grossa questione è l'invidia. Per il peccatore perdonato non c'è niente da fare, ma qui ci stiamo dentro tutti, e con un po' l'impressione che nel momento in cui faremo questo passaggio la Chiesa diventerà la Chiesa della misericordia. Io poi non so i passaggi, non saprei dirvi, e qui è chiaro che siamo anche in attesa che il Magistero in quanto tale compia dei passi, su questo è evidente. Io però stasera vorrei fermarmi molto prima, cioè dialogare con voi sulla nostra disposizione, cioè sulla questione proprio umana di cosa vuol dire essere feriti negli affetti, assumerci la responsabilità di quella ferita, ritrovare una possibilità di riscatto e soprattutto lavorare su questa cosa qui, l'ultima che vi ho detto, perché penso che su questo ci giochiamo proprio tutto, capite? C'è una parabola che ricorda la Chiesa: carissima Chiesa, non basta che tu parli del Padre misericordioso nel senso generico del termine, perché io ti chiedo, alla luce del figlio maggiore, di non essere come lui, ma di entrarci a quella festa. Perché chi si è perduto per mille motivi, per chi ha quell'affetto ferito, possa essere guarito dal fatto che qualcuno lo accoglie sul serio e non in modo generico o superficiale o puramente retorico. Per me personalmente, anche come don, quella parabola mi fa sempre molto male, sanamente male, perché ti rendi conto di quanto sia forte. Ecco, in questo senso dicevo, una Chiesa che ha il coraggio della festa del perdono, in questo senso molto molto forte, fino a una riabilitazione anche sacramentale, non lo so, non è una competenza, e qui dovrebbero esserci ben altri. Penso di sì, perché nel momento in cui la festa del perdono è tale, dovrà essere alla fine fino in fondo, e non solo fino a un certo punto. Stop. Mi sono prolungato.
Bene, ringraziamo Don Gianluca del suo contributo a 360 gradi più ampio, più profondo della ciò che avevo introdotto prima. E, bene, se vogliamo dialogare un attimo insieme, raccogliamo due o tre osservazioni da parte nostra, da parte vostra, e in modo che appunto Gianluca possa interloquire con noi. Io intanto, per alleggerire un attimo, faccio lo spot pubblicitario. Sul retro vedete i passaggi successivi, in particolare a fine novembre qua il vescovo nostro vorrà incontrarci, chiacchierare, farci una proposta per un cammino di coppia successivo. Siamo invitati a partecipare e soprattutto a portare con noi una coppia amica che vive l'esperienza di una nuova unione o di una convivenza. Ci lasceremo alla fine con questo compito. Ci veniamo il 29 di novembre con un'altra coppia, se no veniamo da soli, non c'è problema. E poi il Cineforum con Carlo Turco. Bene, a voi la parola.
Un'osservazione, allora, con il caso che ha detto una parte negativa, no? Quando ha citato che Dio non è il padre del nostro vissuto, e su questo non c'è dubbio che è così. Ma io penso che più delle volte siamo noi stessi a essere estranei al nostro stesso vissuto. Ciò vuol dire che spesso ci si pone il dilemma, ma noi con il nostro comportamento siamo più vicini al pubblicano che prega o al sistema.
Ok, raccogliamo un po' di cose, così se avete poi...
Io ho sì, vero. Questo penso che sia, cioè, io sono convinta che Dio ci sia, sono convinta che Dio mi amore. Solo perché, ad esempio, una persona separata, quindi ferita, la Chiesa unita alla comunione. Perché questo? Perché non è figlio di Dio come un altro che non è citato, perché ad esempio la gente che vive come un separato nega la comunione. Io una bambina di 8 anni, il prete che è conmigo mi ha negato il battesimo, cioè, ora è un po' è questo che ci fa. Cioè la Chiesa non è con noi, la Chiesa, nonostante che fosse, ha avuto dei cambiamenti sicuramente, però uno non è ancora all'altezza di questa realtà, ecco. Cioè, non lo so, il marocchino che ha un'altra fede, ha un'altra religione, un'altra, è più, come si dice, più capito che non invece che appunto non ecco, io a me hanno negato di andare così, il mio prete mi ha negato di andare in chiesa, adesso ci vado perché la bambina insomma è grandicella per darmi andare via e cominciamo, però come si fa a andare così? Cioè siamo noi che siamo scartati dalla chiesa, non che non vogliamo andare in chiesa, non vogliamo partecipare alle cose religiose, però è proprio non perché la chiesa, gli esseri umani, perché i preti sono gli esseri umani, hanno ecco i suoi giudizi e pregiudizi come tutti noi penso, ecco, quindi poi a me è venuto il dire al prete, ma qua non puoi più venire in chiesa e non puoi più fare la comunità. Allora, la legge è quella. Però se va al silenzio al uomo di qua, non puoi farla. Sapete questo allora? Se Dio mi viene a dare un luogo, cioè mi vede a Milano come mi vede a Micaele, se faccio la comunione o meno,
Ok. Yeah.
Yeah. Okay.
Io volevo solo fare un'osservazione. Ritengo che ci sia questa chiesa della misericordia, che è una storia. Nel senso che se uno va cercando la nuova, non è capitato di trovare anche qua, ecco, dove si trovano, ma si trovano tanti poco, si trovano dei pezzi di chiesa e misericordiosi, quindi di vista anche. Il problema è che non si trova accostato in tutti, non tutti riescono ad arrivare lì. Quindi vorrei capire suo pensiero su questa cosa. Il partito esista comunque una buona chiesa della misericordia, chiesa esiste dei grandi. È stato percorso che segue, non so quale chiesa, cioè secondo me segue ancora l'Ante Concilio, perché effettivamente c'è il Concilio e c'è stato il cose anche sulla coscienza, sulla propria coscienza, quindi che alla fine il giudizio ultimo sulla coscienza di Dio è stata importantissima.
Beh, magari iniziamo dette queste cose. Comincerei dall'ultimo interrogativo, perché non ho affrontato questo, lo potete trovare su quell'articoletto che insomma è molto veloce, ma un po' avevo scritto, no? Non so se avete ancora voglia alle 10 di sera del sabato sera, mi permettete un piccolo salto nella storia. Perché dobbiamo capirlo questo, perché c'è poi anche un risvolto sulla questione annosa, che sappiamo, comunione, eccetera. Ma io partirei molto prima, perché il discorso è molto più ampio. Ho un po' questa impressione che di fatto la Chiesa nel corso del tempo, ovviamente io parlo di Chiesa e mi capite, non sto parlando di qualcuno che fa parte della Chiesa, la Chiesa nel suo complesso. Quindi non ne sto parlando in modo distaccato come una cosa, la comunità cristiana, la forma che la Chiesa nel corso del tempo ha assunto è stata dovuta anche a una certa concezione di pensare la rivelazione di Dio. Rifaccio l'immagine del castello, perché per tanto tempo, soprattutto in epoca medievale, ma anche nell'epoca moderna, la Chiesa è stata una sorta di castello fortificato. Quando è che ci dobbiamo difendere? Quando il contenuto lo riteniamo debole, giusto? Cioè quando alziamo dei muri è perché sostanzialmente non siamo così sicuri che ciò che stiamo portando è così affidabile, è così capace di dare ragione di sé, ok? Di essere veramente condiviso. Perché quell'idea di rivelazione era molto debole, era la rivelazione irrazionale di Dio, fatta di dottrine, che dovevano essere custodite in modo molto forte dalla storia, dal mondo, dalla realtà, vedete? Allora, una certa immagine di Chiesa nasce in realtà, non pensate tanto per smanie di potere, di pregiudizio, che so io. Poi queste cose entrano anche, no, perché sono parte della storia, eccetera. Il discorso è molto più forte, e teologico si direbbe, Cioè alle spalle ci sta addirittura un'immagine di Dio. Allora comprendiamo perché si trovano, come dire, degli spazi di Chiesa della misericordia. In genere dove? Quando per chiesa definiamo la chiesa concreta, locale, quella che poi di fatto viviamo sulla nostra pelle, tendenzialmente. Man mano che si ritorna a una forma di chiesa, definiamola più universale, è ovvio che questo problema comincia ad emergere. Perché in ogni caso c'è, come dire, un modo di intervento, di pensare i problemi e via dicendo, che arrivano veramente dall'alto, esattamente come era l'immagine di quel tipo di rivelazione, mi spiego? Che doveva essere difeso addirittura dal dialogo, dal confronto, da, perché sennò si sarebbe perso. Il ponte levatoio che cala, addio. Il nostro piccolo nucleo di verità lì, tutte precise, astratte, eccetera, badabam, non terrebbero più. Capite? Quindi il modo con cui la Chiesa ha agito, ha preso forma nel corso del tempo, dipende in buona parte da quell'immagine di Dio. Ora, il Vaticano II, cos'è che ha fatto? Non è che ha mondanizzato la Chiesa, come qualcuno dice, no? Perché era di moda, no? Il dialogo, allora anche noi, no? 68. No, è una cosa molto più seria. Ha rimesso al centro quello che vi dicevo all'inizio, i 30 anni di Nazareth. Detto così ci capiamo? No. Però capite, questo cambio di prospettiva, perché è importante sapere la storia? È un cambio talmente forte che, mi dispiace, ma non possiamo pensare che questa cosa qui, proprio perché è enorme, passi così velocemente da un giorno all'altro. Questo mi piacerebbe farvelo passare, non per legittimare dei ritardi, lungi da me questa cosa qui, ma per essere molto realisti, cioè dobbiamo capire che rimettere al centro l'umanità di Gesù, l'umanità del Figlio di Dio, con tutto ciò che ne consegue, non è una cosetta, capisci? Ma è la condizione fondamentale perché lo spazio della misericordia non sia di un gruppetto, di un'elite, ma diventi lo stile normale della Chiesa nel suo insieme. Cioè, io non saprei dire di più su questo, però ti posso dire questo, che la storia ci insegna quanto sia stato complicato tutto questo. Da qui deriva, passo all'altro intervento, la questione un po' del legalismo, cioè di ritornare ad una legge che tende ad essere troppo universale e alla fine troppo astratta. Cioè, non possiamo da un lato pensare che una norma sia semplicemente da buttare via, no? La norma in sé ha sempre, in ogni caso, una valenza sanamente educativa, no? Cioè, se il comandamento, ma pensate il comandamento nella scrittura, no? Ha un senso, appunto, è al servizio della libertà dell'uomo, ok? Perché la libertà cammini. Il comandamento, la legge nell'Antico Testamento funziona così, non è fine a se stessa. I 10 comandamenti iniziano: Dio ti ha liberato dall'Egitto, questa è la promessa. Se vuoi rimanere dentro a quella libertà, non tornare in Egitto, non uccidere, non rubare, non commettere adulterio, eccetera. Il problema è quando la legge viene estrapolata da quella promessa originaria e diventa fine a se stessa, non più a servizio di un uomo perché possa camminare. Mi spiego? Però questo lo capiamo anche a partire da questa lunghissima storia. È chiaro? Se la rivelazione di Dio è così, soprannaturale, quindi messa là nel castello, è chiaro che anche a livello di norme, di eccetera, la tendenza era ed è ancora in parte questa, no? Quindi anche se un nucleo in qualche modo di saggezza e di cosa giusta c'è dietro, il problema è che noi in questo momento siamo bloccati, appunto perché ci manca ancora la consapevolezza di che cosa significhi la storicità di Dio, per cui al centro sta effettivamente la persona che è in cammino, ok? Detto questo, adesso non entro magari nella questione più personale sua, molto discutibile, cioè il fatto eventuale di qualcuno che dica tu non puoi neanche mettere, cioè questo penso che sia un'esasperazione che peraltro neanche il Magistero della Chiesa, grazie a Dio, conosce, eh? Però certo, no, però questo ci fa ridire quanto la prassi sia veramente complessa, no? E quanto a volte possa succedere che determinate esasperazioni vadano addirittura oltre un equilibrio che tutto sommato il Magistero su queste cose ancora mantiene, nonostante tutti i grandi passi che deve compiere. Ripeto, non entro nella questione più immediata della comunione, sino, primo, perché ci deve essere ben altra persona rispetto a me, nel senso che molti sarebbero più competenti di me. È chiaro, ma ve lo dico proprio esplicitamente, che l'Eucaristia, se il pane del cammino, non è il pane dei perfetti, ma è il pane di chi è in cammino. Basta questo? E non aggiungo altro. Cosa questo voglia dire? Lo vedremo alla prossima puntata, non lo so. Certo è che l'Eucaristia non è per i perfetti, perché a che cosa serve? Se è il pane che sostiene le ferite e il cammino, certo, qui stiamo parlando in relazione ad un interlocutore adulto, consapevole, che ha la consapevolezza della ferita che ha subito o che ha contribuito anche in parte a, non lo so, no? Non stiamo parlando, insomma, a persone superficiali, che va bene, no? Anche questo noi come Chiesa abbiamo perso, perché rimanendo nel castello, no, tutte le volte che si usciva, la tendenza era molto paternalistica, no? Nel senso di dire, voi siete sempre un po' degli adolescenti. Questo è un altro problema, tenetelo in conto per il problema che dicevamo, cioè la fatica a riconoscere che davanti a te non hai dei minorenni, ma delle persone che pur dentro quel fallimento, eccetera, stanno facendo un faticoso lavoro di ripresa libera, consapevole, cosciente di quello che è avvenuto. In questo senso la prassi orientale dell'eventualità delle seconde nozze, eccetera, è tutt'altro che banale. E forse anche a livello ecumenico qualcosa dovrebbe insegnarcelo, però, ripeto, è una cosa di cui sono poco competente, quindi la butto lì. Ecco, però questo vorrei lasciarlo intravedere, non siamo qui a fare un corso di ecclesiologia, ma sarebbe molto interessante, sapete? Cioè scoprire le varie forme che la Chiesa ha assunto nel tempo, molto diverse dall'altro. La storia ci serve, Giovanni XXIII era uno storico, ecco perché ha indetto il concilio. Conosceva i padri ed era un grande storico della Chiesa e quindi sapeva che la Chiesa non è poi stata sempre così. No, come se Gesù avesse detto delle cose, no? Ecco, io vi sistemo tutti, non sarà così, così, cos'ha, ma manco per sogno, e gli storici lo sanno molto bene. Ecco perché per Giovanni XXIII il concilio era inevitabile, anzi era fondamentale, esattamente per andare in quella direzione lì. Non ho dato una risposta, semplicemente rendiamoci conto di quanto sia enorme il lavoro di rimettere al centro l'umanità stessa di Dio, con tutte le conseguenze che questo vuol dire per il senso di una legge, il senso del cammino, di una misericordia effettiva, e che non sia soltanto quella roba che arriva dall'alto, ma che si configura come riscatto effettivo per te, per la tua storia, per... A noi manca questo, ci manca ancora. La diversità dei cammini, il castello, neanche la può lontanamente immaginare, perché dobbiamo essere tutti una truppa. Qual era l'altra? Ah sì, sì, ecco. È interessante questa domanda, no? Perché lo stesso lavoro dovremmo compierlo noi. E forse sarebbe bello quasi concludere proprio con quest'altra provocazione, uguale e contraria. Cioè, se il Dio si è fatto uomo, le conseguenze per la Chiesa abbiamo cercato un attimo di dircele, ma questo deve essere altrettanto vero per ciascuno di noi, perché è vero, una delle tentazioni più grandi, forse è il peccato d'origine secondo la Bibbia, è quello di uscire dalla nostra stessa vita, cioè di vivere senza vivere. Penso che il fariseo faccia un po' questo, no? Cioè addirittura balbetta Dio e balbetta il rapporto con gli altri, ma senza mettere in gioco se stesso, si estranea da sé e diventa molto astratto. Tant'è che la mormorazione generalmente nasce sempre da cose che ci inventiamo, vero? Perché infatti ingigantiscono. Perché vuol dire che non sei veramente dentro al rapporto con l'altro. Vi è già capitato? So per esempio di avere già prima uno schema in testa di ciò che l'altro sarà. Poi nel momento in cui gli parli assieme, un sacco di castelli cadono. In positivo e negativo, eh? Magari avevi, uno schema meraviglioso nei confronti di quella persona, poi purtroppo non è andata così, o viceversa. È un piccolo esempio, è banale se volete, ma è vero. Cioè la condizione perché si possa camminare, questo per tutti, è che noi nella vita ci siamo davvero, senza paura. Perché il Vangelo è questo, eh? Perché Gesù ripete tante volte, non abbiate paura, non avere paura, fidati, rimettiti in movimento, cammina, 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 sempre, di continuo. Cioè non uscire da quello che vivi, affrontalo, non sei da solo, c'è qualcosa che si apre per te, è avanti, è un ritornello quasi noioso nel Vangelo. Forse questa provocazione che ci dà è vera, no? Perché l'incarnazione esige da noi proprio questo, di non estraniarci ma di stare dentro anche alle ferite che tante volte sanguinano, ma si possono cicatrizzare, la cicatrice rimane ma non sanguina, lunghissimo itinerario ma può essere compiuto, eh? Sì. Se avete ancora una cosa,
un ultimo contributo, uno due massimo veloci.
Innanzitutto volevo ringraziare per l'emozione che mi ha dato. Tu sai che lui mi ha dito quando sento parlare di emozioni che ho vissuto e vengono espresse in modo ufficiale. Mi viene una domanda, forse una provocazione. Non sento. Allora, io e la mia compagna siamo tutti e due, abbiamo ricomposto un unione dopo aver fallito un matrimonio, con tutte le conseguenze che sono state diverse. E nel cui, in teoria, penso di poter parlare anche per Rosa, non sentiamo questa forte necessità della comunione. Anche perché, questo qui è un'altra provocazione. Non so se il voto è vero, non si scherza, non si qui. Diciamo, quando lui era in segnale, se si è entrati in un'enoteca, abbiamo visto tutto il mio, che si è un'enoteca con una panteria, abbiamo visto tutto il pane, abbiamo visto tutto il corpo, abbiamo visto tutto il sangue, Cristo. Allora, io provo, poi si guarda il valore, se sto dicendo, se sto destinando, provo a far comunione tutti i giorni, la mia compagna, con le persone che vengono a trovarmi. E io sento questa forte necessità, non so, se questo sia una cosa legittima o meno, però
sì.
Appunto questo volevo sapere, perché ci sono le persone che sento forte di potersi
comunicare. Un ultimo contributo?
Noi abbiamo sperimentato la Chiesa della Misericordia anche, perché abbiamo frequentato una chiesa per un certo periodo di tempo, che era la Presidenza Scegli, che è una struttura ospedaliera e ci sono degli disabili, di malati. E una volta la suora ci ha fatto portare all'altare l'offerta. E alla fine noi abbiamo portato quello che la mente e abbiamo detto, ma suora perché? Lei lo sa che noi non siamo sposati, e lei ci fa, tutto solo, offrite anche questo Signore, no? E noi in questa chiesa ci siamo sempre sentiti accolti, non abbiamo, nessuno ci ha mai fatto la minima discriminazione, assolutamente. Quindi non ci costava niente perché rispettiamo
siete coppia, quindi l'intervento è doppio, ma è uno, quindi un ultimo intervento.
problema della comunione, perché poi finiamo sempre col cambiamento. Veniamo dicendo ogni volta che facciamo un passo avanti e poi cerchiamo facciamo tre passi avanti. Il problema della comunione è il problema della Chiesa. E lei ci ha dato questa condizione. Perché per voi guardate, c'era la voglia di condividere le nostre vita. Noi siamo portati a dire in Chiesa, ma non possiamo fare la comunione come il primo visto, loro si trovano, loro sono posto, mentre non fanno la comunione. Cioè, è un problema complicato, è una storia non essere complicato, ma non hanno fare cittadino per un cristiano che va in Chiesa e sente dire, prendete la casa di tutti, questa è l'Eucaristia al centro della messa, quindi se non è la messa non la pagano più.
Perfetto. Sì, appunto, poi come sempre diceva cadiamo lì e ci siamo caduti di nuovo, no? Però non vorrei che semplicemente di nuovo, magari ritornassimo di nuovo esclusivamente con questo punto, no? Semmai già questi due ultimi interventi dicono già il senso della cosa in quanto tale, che è ben oltre la questione delle dei divorziati o sposati, perché la questione dell'accostarsi al sacramento o di che cosa sia il sacramento nella Chiesa, cioè questa differenziazione di cammini vale per tutti. Sono d'accordo sul fatto che non si può appiattire l'esistenza cristiana semplicemente ed esclusivamente sul sacramento, per cui anche tra le coppie conviventi, separate, divorziate, vedete, ci sono itinerari diversi. Per cui qualcuno presumibilmente è chiamato in modo più preciso a quella pienezza sacramentale che poi si compie esattamente nell'Eucaristia, e chi invece evidentemente, no, non in modo così immediato riconosce quel momento così decisivo e fondamentale per la propria vita. Questa è la Chiesa, cioè una differenziazione anche di itinerari che non necessariamente... Ma non perché c'è una legge, ma perché già questo vale per il cristiano in quanto tale. Va bene? Non aggiungerei altro. Detto questo, va bene, poi la questione c'è e sappiamo bene.
Posso solo dire una cosa? Forse la cosa è anche tanto assurda, perché come Chiesa cattolica, abbiamo visto l'Eucaristia, la comunione con Gesù nell'Eucaristia, ma la comunione con Gesù specialmente sotto il concilio non si riduce soltanto nell'Eucaristia. Per esempio c'è la parola di Dio, nella parola di Dio sappiamo che sono stesso Gesù che c'è nell'Eucaristia, no? Per cui questo non è messo ancora sufficientemente in Dio, perché se io per una disposizione disciplinare, no? Non so, vediamo come andrà a finire. In questo momento non posso fare una cosa. Questo non mi esclude dal rapporto con Gesù. Questo mi sembra che sia importante.
Certo. Sì, sì, sì. È il cammino di iniziazione, di introduzione, di vissuto alla fede che vedi i discepoli di Emmaus è del tutto lineare, chiaro, no? Non è che tra l'incontro con Gesù lungo la strada e entrate e mangiate non ci sia niente, anzi addirittura la condizione per cui eventualmente si arrivi lì è tutto il cammino precedente, che non è solo, come dire, un'introduzione a qualcosa che poi è già parte integrante dell'incontro con Gesù Cristo, ok? Però ripeto, questa cosa qui paradossalmente non riguarda le situazioni regolari, certo, le riguarda nel momento in cui la norma, la legge, ok, però anche qui facciamo un passo indietro, ci riguarda tutti nel nostro diversificatissimo accesso a Gesù Cristo, che vive della molteplicità delle storie di ciascuno di noi, e i vostri interventi stasera l'hanno anche esplicitato molto bene, e forse dovrà essere anche garantita questa diversità. Quindi vedete, questo ci fa uscire anche un po' dal legalismo e anche dalle contrapposizioni semplicemente, no? A cosa questo poi porti, appunto, vedremo. e non possiamo saperlo in anticipo.
Bene, noi ringraziamo davvero Don Gianluca della riflessione, delle provocazioni che ci ha dato. Cerchiamo di coltivarli in questo.
Ma sono solo le 9:30.
Ma dopo 9:30 è tempo del buffet, dello spuntino fuori e di due piatti che la mesista. Quindi grazie davvero.
Grazie a voi.
Ricordo a tutti la prossima tappa di venerdì 29 novembre con il nostro vescovo qui alle 20:45, davvero cerchiamo di esserci perché sarà una cosa bella, penso, dialogare con lui a 360 gradi e cerchiamo di invitare appunto coppie che conosciamo e che possono essere interessate a un dialogo franco. Con lui ci si può anche arrabbiare, chi di voi l'ha conosciuto nel 2009 quando abbiamo fatto il primo incontro di questa tappa, c'è stato diversi momenti in cui sia lui e sia qualcuno di voi che questa sì, sia lui
non è da tutti avere questa possibilità
di interloquire diversamente con un vescovo,
con il vostro vescovo. Fatele tesoro, no davvero, lo dico seriamente.
Quindi ecco, parte tutto, se divulghiamo la voce, invitiamo, perché sarà bello, e al termine di questo dialogo con lui verrà proposto un cammino di coppia, che poi quella sera spiegheremo. E poi sabato 7 dicembre alle 6 faremo il cineforum di là con il professor Carlo Turco, e alle 6 poi facciamo un buffet, chi viene porta con condividere qualcosa da mangiare, e poi dibattito con lui, l'anno sono due anni, questo è il terzo anno che lo invitiamo, è sempre stato una cosa interessante. L'anno scorso il tema era trasversale, era sulla genitorialità. Quest'anno il tema non lo so perché appunto ce lo deve ancora dire, però lui è un tipo molto, molto intelligente ed è bello, insomma. Bene, grazie, ci spostiamo fuori, mangiamo. Tu sei invitato, vieni. E bene, andiamo fuori, apriamo il vassoio e facciamo due chiacchiere e mangiamo. Grazie.
Va bene, grazie a te. Sì, mi fa...